questa pagina è sicuramente tra quelle nei Vangeli che crea un po' di imbarazzo. Tant'è vero che se noi avessimo dei fogli sparsi con dei racconti, e tra questi ci fosse anche quello appena ascoltato, e dovessimo abbinare ai vari libri, ai vari titoli, questa pagina, molto probabilmente non penseremmo a un Vangelo. Qui invece c'è stato detto che è dal Vangelo secondo Luca, è una pagina al termine della quale abbiamo sentito parola del Signore, cioè non è la parola del primo che passa, ma è la parola di Dio stesso. Io a nome di tutti l'ho baciata addirittura, e quindi siamo facilitati a dire no, è proprio parola del Signore questa. Eppure di primo acchito sembrerebbe l'elogio della disonestà, l'elogio dell'ingiustizia, l'elogio della rapina. Perché? Perché nel cuore di questa pagina abbiamo trovato quell'espressione: il padrone lodò. Lodare non è semplicemente qualcosina, è lodare, è mettere quasi a mo' di esempio quell'amministratore disonesto. Ma dice anche la motivazione: perché aveva agito con scaltrezza. Quindi dobbiamo già sgomberare il campo al pensare che sia un elogio dell'ingiustizia o della violenza. Ce n'era piena l'aria tempo fa, ce n'è piena l'aria anche oggi, della rapina, dei soprusi, di tutte le ingiustizie appunto che ogni giorno vengono documentate anche dal contesto in cui noi viviamo e dai mezzi di comunicazione. Ce n'era piena l'aria anche ai tempi di Amos, il profeta che ci ha parlato dalla prima lettura. Siamo 8 secoli prima della nascita di Cristo, questo pecoraio che era Amos del villaggio di Tecoa, non distante da Betlemme, che viene preso a un certo punto dal Signore, e il Signore tra capo e collo gli dice: bene, d'ora in poi tu profetizza, ti do la mia parola perché tu la affidi, la porti al popolo di Israele, un popolo che in quel periodo stava proprio facendo di testa sua, cercando appunto di riempirsi le tasche in tutti i modi, dimenticando il comando del Signore. O meglio, i contemporanei di Amos erano anche pii, erano anche devoti, tant'è vero che non mancavano di andare al Tempio, non mancavano di eseguire i comandi del Signore, ma mentre facevano questo pensavano ad altro. Tant'è vero che i pochi versetti della prima lettura ci hanno descritto in modo quasi plastico, quasi se l'avessimo qui davanti agli occhi, le cose che combinavano proprio mentre erano nel recinto sacro del Tempio, cioè come diremmo oggi, proprio quando era lì a messa. Andavano a messa ma pensando: quando sarà passato il novilunio e si potrà vendere il grano? Cioè noi siamo qui, ma lui sta perdendo tempo qui. Qualcuno di noi lo può anche pensare ogni volta che va a messa: io vado a messa ma perdo tempo, perché la vita passa in altri orizzonti, perché nelle mie tasche non viene detto proprio niente, anzi esce magari qualcosa. Ecco, questi erano i pensieri dei pii, dei devoti ai tempi di Amos: quando sarà passato il novilunio, quando sarà passato il sabato. Erano lì nel tempio ma dicevano: quando la fenese. Io so che qualcuno va a messa pensando: quando il fenese predicate a lei. Ecco, è esattamente quello che avveniva 2700 anni fa. Sono cambiate le cose? Non mi pare molto. Perché passare il sabato? Perché loro che erano ligi alle leggi, il sabato lo osservavano, ma mentre vivevano il sabato macchinavano nella loro testa il modo migliore per fregare l'altro, per imbrogliare, per vendere il povero. Quando finirà? Perché si possa smerciare il frumento, diminuendo l'efa e aumentando il siclo, cioè nel baratto, nel cambio, rubavano, usando bilance false per comprare con denaro gli indigenti e il povero per un paio di sandali. Quanto valeva una vita? Un paio di sandali. Proviamo a pensare oggi: quanto vale la vita? Non solo la nostra, di noi che siamo i bravi, i buoni, i belli, di tutto, ma proprio di tutte le altre persone. Possiamo dire che vale almeno un paio di sandali. Fuori dai denti possiamo dire: per certi politici e per molti di noi la vita di qualcuno non vale neppure un paio di sandali. Ce le diciamo queste cose o facciamo finta di niente? 2800 anni fa veniva così. Vedete che avviene esattamente oggi la stessa cosa. Bravi, pi, devoti, ma quando il fenese, che rompi, che male testo che. Queste erano le reazioni ai tempi di Amos. E allora le mani, anziché costruire ponti, facevano muri, quello che sta avvenendo oggi. Le mani, anziché essere poste a servizio della giustizia, venivano poste a servizio dell'ingiustizia, della rapina, delle ruberie. San Paolo, in un altro affresco, nella seconda lettura dice: voglio che in ogni luogo gli uomini preghino, alzando al cielo mani pure, non mani che rubano, senza collera e senza contese. Mani libere, libere, senza collera e senza contese. La civiltà si costruisce così, con queste mani che si alzano verso il cielo, mani trasparenti, mani libere, senza collera e senza contese. Certo, paradossalmente noi troviamo altre mani nel Vangelo. Sono le mani appunto da cui siamo partiti, da quell'amministratore disonesto che, anche quando viene lodato per la sua scaltrezza, continua a rimanere disonesto. Però il cuore del racconto è proprio lo sguardo di quel padrone che, nonostante l'amministratore lo stia fregando ancora, come l'ha sempre fatto, tant'è vero che certo gli dicevo: adesso mi devi rendere conto, restituisci, perché tu sei stato troppo sereno, troppo bravo nel rubarmi, adesso restituisci, rendi conto. Anche quando fa questa cosa, continua il suo andazzo. Però perché viene lodato? Proprio perché quando questo amministratore si trova con l'acqua alla gola, trova tutti i modi per poter risalire la china. Ecco la scaltrezza che viene lodata dal padrone di questo amministratore. Quindi, dicevo già all'inizio, nessun elogio dell'ingiustizia, della rapina, della violenza, eccetera, ma la scaltrezza con cui questo uomo disonesto a un certo punto ha cercato di restare a galla, facendosi amici, come la chiama Gesù, con la disonesta ricchezza, che è la ricchezza di questo mondo. Disonesta perché? Perché spesso è frutto di ingiustizia. Quante persone ricche hanno rubato? Per fortuna ci sono anche persone ricche che hanno fatto bene i passi senza lasciare per strada nessuno, ma molte ricchezze nascono da ruberie, da rapine, da ingiustizie. Ma poi è iniqua la ricchezza di questo mondo, perché promette la felicità, promette paradisi, ma poi non riesce a mantenere ciò che promette. Perché? Perché non lo può fare, non è nella sua essenza il promettere e il mantenere. E allora proprio da qui nasce il grande messaggio che ci viene da Gesù nel racconto di oggi, in questa pagina davvero un po' imbarazzante, ma nella quale forse abbiamo individuato il nocciolo e il motivo. Gesù non elogia nessuno che rubi, anzi è molto fermo su questo, come tutte le pagine dei profeti nel Primo Testamento, ma mette davanti agli occhi questa scaltrezza, questo savoir-faire, questa capacità di trovare una via di uscita nel momento in cui tutto sembrava contro questo amministratore disonesto. Ed è questa scaltrezza che viene lodata. E Gesù dice: ecco, questa scaltrezza qui, figli della luce, pensiamo i credenti, i battezzati, mettetela a disposizione per il regno. Cioè, dal momento che le cose sulla terra le sapete gestire, cercate la via di fuga, cercate di risalire la china anche in momenti particolarissimi. Perché non utilizzate questa scaltrezza, questo savoir-faire, anche per le cose del regno? Permettete che ricordi anche qui una cosa che ho già detto ieri sera. Alcune signore un po' di tempo fa mi hanno detto che gli uomini, i maschi di Palazzago, sono dei semolini. Non mi pare un bel titolo, semolino, penso che tutti sanno cos'è il semolino. Ecco, i maschi di Palazzago secondo loro sarebbero dei semolini, vedo i maschietti che si agitano, ma non dico io, l'hanno detto loro. Cioè, senza grandi intuizioni, senza grandi passioni, senza grande desiderio di, siamo lì, così. Si adattano, fanno, sì, qualcosina, però fanno una volta, ma poi devi dire, dai, porta avanti tu questa cosa. Tante cose che anche qui, altre volte io dicevo, siamo lì. Ecco, vedete che la direzione del Vangelo va in tutt'altra direzione. Cioè, non è nell'essere semolini, ma nell'essere scaltri, nell'essere capaci, nel fare le cose, nel portarle a termine, nel fare le cose e farle bene. Ecco, Gesù dice, ma come mai per le cose della terra siete così scaltri? Beh, le donne di Palazzago dicono semolini, quindi neanche scaltri, peggio a va bene. Però nelle cose della terra riuscite a venirne a capo. E perché per le cose del regno siete così molli, semolini molli? Perché siete così molli per il regno? Ma guardate che alla fine non solo i maschietti, forse anche le femminucce, tendiamo al ribasso per le cose del regno. Cosa vuol dire tendere al ribasso? Che magari si va a cercare la messa che dura di meno, il prete che predica di meno, gli itinerari nelle parrocchie che ci costano un po' meno di fatica, di impegno. Cioè, si tende al ribasso, anziché alzare la posta in gioco, perché di mezzo c'è il regno, c'è il regno. Non c'è una cosina così da niente, ma c'è il regno. Allora, perché per le cose della terra siamo così scaltri e per le cose del regno semolini?